redigio.it e la storia continua. Continuiamo con lo speciale di Milano Sforzesca, Cicco Simonetta dal palazzo al patibolo. I diari di Cicco. Cicco Simonetta era indubbiamente anche un uomo riflessivo. Ce lo confermano tra l'altro i suoi celebri diari, in cui è possibile ritrovare le minuziose annotazioni che egli soleva dettare a un suo scrivano al termine di ogni giornata di lavoro, o quasi. Pubblicati nel 1962 da Alfio Rosario Natale nella collana Acta Italica dell'editore Giuffrè, i diari di Cicco sono in effetti una testimonianza estremamente preziosa. Da quelle sue registrazioni emerge infatti un affresco vivissimo sulla vita quotidiana della corte sforzesca, sulle attività e gli spostamenti del duca, sugli arrivi e le partenze degli ambasciatori o visitatori, sulle grandi cerimonie pubbliche e private, e anche su alcuni degli eventi più significativi dell'epoca. Non mancano, per la verità, le notizie di un più vario genere, raccolte magari anche un po' alla rinfusa, su tutto ciò che in qualche modo poteva destare interesse o curiosità. Alla data del 6 febbraio 1474 troviamo ad esempio un'accurata annotazione sul bilancio del Regno di Napoli, con tanto di indicazione di tutte le principali voci di entrata e di uscita. Mentre il 5 ottobre del 1473 Cicco aveva dettato alcuni rapidi appunti sull'organizzazione territoriale del Regno di Ungheria e dei suoi principati laici ed ecclesiastici, con le relative entrate, il numero dei castelli che ad essi facevano capo. E sotto il 1 dicembre del 1478 troviamo notizie sulle norme che regolavano l'ammissione nel collegio dei dottori di Lodi, mentre il 26 aprile 1474 l'attenzione del primo segretario si era soffermata su una breve rassegna dei principali prodotti di esportazione della Moscovia. Qua e là, anche se non molto spesso, i diari si aprono anche a annotazioni di carattere più personale, come quando ad esempio Cicco si diffonde in una dettagliata memoria sulla situazione fiorentina dopo la congiura dei pazzi, 18 giugno 1478, o come quando invece egli ci riporta un elenco delle donne e dei famigli che abitavano nella sua casa di Milano il 27 novembre 1478. Pensati verosimilmente come materiale destinato a una consultazione strettamente personale, i diari non sembrano in effetti perseguire un disegno determinato, né ci rivelano una particolare valenza ideologica. Il fruitore era in realtà Cicco stesso, che probabilmente se ne serviva come una sorta di quaderno di appunti e di promemoria. Ciò non escluse peraltro che egli si proponesse in qualche modo di porsi anche come una sorta di custode delle memorie di Casa Sforza e che quelle sue note fossero funzionali a un disegno di questo tipo. Quel che è certo, in ogni caso, è che i diari, purtroppo, non si sono conservati integralmente. Ne restarono infatti solo alcune parti, relative agli anni compresi al 1473 e dal 76 al 78. Per quanto riguarda gli anni più caldi, in particolare quelli degli anni 77 e 79, corrispondenti al momento del più forte scontro politico con Ludovico il Moro, gli appunti sono invece andati perduti. Con ogni probabilità furono distrutti dopo l'esecuzione di Cicco, per volere del Moro stesso, il quale, doveva essere presumibilmente interessato a che non si tramandasse memoria di notizie o osservazioni che potessero rivelarsi per lui compromettenti o poco lusinghiere. Una famiglia rovinata. La caduta e morte di Cicco ebbero ovviamente conseguenze importanti anche sul destino della sua famiglia. In quel fatidico settembre del 1479, quando Cicco venne arrestato, molti suoi congiunti subirono infatti la stessa sorte. Quelli che si sottrassero alla cattura, come i due figli Gian Giacomo e Sigismondo, dovettero comunque fuggire dalla Lombardia. Successivamente, seppure in modi e tempi diversi, a causa, secondo dei casi, coloro che erano stati arrestati vennero scarcerati, ma almeno per qualche tempo dovettero, a loro volta, rassegnarsi a prendere la via dell'esilio. Giovanni, ad esempio, fratello di Cicco, e come lui rinchiuso nel castello di Pavia, rimase agli arresti fino all'esecuzione di Cicco stesso. Poi venne liberato, per finire però in esilio a Vercelli, nelle terre dei Savoia. E solo nel gennaio del 1484 gli fu accordato il perdono ed egli poté quindi rientrare a Milano. I suoi figli, cioè Giacomo, Bartolomeo, Francesco, Alessandro, Bernardino e Filippo, riuscirono a rimanere in patria, ma ovviamente videro anch'essi venire meno la posizione di grande favore di cui avevano goduto ai tempi d'oro. La sorte della famiglia era, insomma, irrimediabilmente segnata, e persino coloro che avevano intrapreso la carriera ecclesiastica e quindi godevano in teoria di una condizione privilegiata di chierici, andarono in realtà incontro a delle restrizioni. Bonifacio Simonetta, figlio di Andrea, fu ad esempio privato nella sua abbazia di Santo Stefano del Corno Giovane, in diocesi di Lodi, mentre il suo cugino Guido Antonio, figlio naturale di Cicco, dovette cedere tutti i suoi benefici e trasferirsi alla corte di Roma. Il caso più amaro fu però forse quello della moglie di Cicco, vale a dire Elisabetta Visconti. Dopo l'esecuzione del marito, essa cadde infatti in preda alla follia e morì di lì a breve, pazza di vergogna e disperazione. E sono delle parole di Caterina Santoro. In seguito, nel corso del Cinquecento, alcuni Simonetta sarebbero in realtà tornati a conoscere momenti di relativa fortuna. Un nipote di Cicco, e cioè Giacomo Simonetta, figlio di Giovanni, nel 1535 sarebbe addirittura diventato cardinale. Ma tale fortuna non aveva ormai più niente a che vedere con le vicende di Casa Sforza, poiché quell'antico legame era finito per sempre con i drammatici fatti del 1479-80. www.redigio.it e la storia continua.